Rivolgiamoci alla parola del Signore. Questa mattina leggeremo dal capitolo 40 del libro del profeta Isaia i versetti che vanno dal 12 al 31, cioè fino alla fine del capitolo. Non ho messo di predicare Genesi, questi versetti ci serviranno come introduzione a quello che dirò questa mattina. Se avessi dovuto leggere la porzione del libro della Genesi, avrei dovuto leggere i capitoli 6, 7, 8, 9 e 10, che mi sembrano un po' troppi per una predicazione, quindi ho scelto di anche seguire l'esempio che ho ricevuto anche da altri che sono molto migliori di me, di introdurre con un altro passo della scrittura. Isaia 40, versetto 12. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? Ho preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura? Ho pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello spirito del Signore? O chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade in un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola, il Libano non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui, egli le valuta meno che nulla, una vanità. A chi vorreste assomigliare Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costringe a offrire poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Ma non lo sapete, non l'avete sentito, non vi è stato annunciato fin dal principio, non avete riflettuto sulla fondazione della terra. Egli è assiso sulla volta della terra, da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Egli riduce i principi a nulla e annienta i giudici della terra. Appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra, egli vi soffia contro e quelli inaridiscono. E l'uragano li porta via come stoppia. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose. Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere, per la potenza della sua forza, non ne manca una. Perché, dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore, al mio diritto non bada il mio Dio, non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen. Questa è la parola del Signore. E ho voluto leggere questo passo, che è molto noto dal libro del profeta Isaia, appunto come una introduzione, perché qui, come tutti avete notato, vi è descritta la grandezza e la incomparabilità di Dio. Chi è Dio? Dio è colui che viene messo a confronto con le grandi e spaventose realtà con le quali l'uomo ha sempre dovuto fare i conti. Dio viene messo a confronto con l'immensità dell'universo, Dio viene messo a confronto con la potenza delle nazioni, Dio viene messo a confronto con la complessità della cultura delle civiltà umane, e il Signore, Yahweh, il Dio del patto, viene paragonato poi agli idoli che gli uomini si costruiscono, d'oro, d'argento, di legno. E niente può stargli a fronte, niente può essere confrontato, niente può essere paragonato a Dio, al Dio giusto, santo, potente, glorioso. Gli uomini potenti di questa terra, niente di ciò che è umano, di ciò che noi possiamo avere come esperienza sensibile, nulla che provenga dalla nostra mente o dalla nostra arte, nulla è paragonabile a Dio che è il creatore e il sovrano di tutta la terra. Questo passo ci mette, diciamo, ci permette di tornare al racconto di Genesi, dal capitolo 6 al capitolo 10, e di considerare lo scopo per cui il Signore ha ispirato, lo Spirito Santo ha ispirato e ha guidato Mosè a scrivere della storia di Noè, della costruzione dell'arca e della grande tragedia che si abbatté sul mondo antico, che è quella del diluvio. Abbiamo visto le domeniche scorse perché Dio mandò il diluvio, le cause del giudizio. Ma oggi vi voglio parlare del contenuto generale di questi capitoli, che poi esamineremo nel dettaglio dal 6 al 10, per cogliere il messaggio centrale. Perché? Perché sono convinto che, sebbene questa storia ci venga dalla notte dei tempi, però è estremamente attuale e molto rilevante per noi. Anzitutto perché è vera, è un fatto storico. Noi abbiamo la parola definitiva del nostro Signore Gesù Cristo, che ha validato ed ha affermato l'autenticità del racconto della storia del diluvio e la sua attualità. Vi ricordate cosa ha detto Gesù al capitolo 24 di Matteo, i versetti dal 37 al 39? Gesù dice che come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla perché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Gesù non considerava la storia del racconto del di Noè, del diluvio, una favola o un mito. Gesù l'ha considerata una storia autenticamente, storia autenticamente accaduta, e non solo questo, ci dice che aveva una grande rilevanza e avrebbe avuto grande rilevanza per gli uomini che avrebbero vissuto negli ultimi tempi, cioè dal tempo della sua venuta fino al suo ritorno. Quindi siamo davanti a un passo importante. Però questa mattina vi devo parlare dei miti. Che cos'è un mito? La parola mito o mitologia, no? Deriva dal greco, appunto, mutos, che significa un racconto. Che cos'è un mito? Un mito in realtà è un racconto che di qualcosa che non è né necessariamente falso né necessariamente vero, ma è una storia che comunica sempre una visione del mondo, cerca di dare una certa idea, parte da certi presupposti, ha certi scopi. E quasi sempre un mito ha un valore religioso. In certi casi alcuni dicono che non è così, ma io ritengo che sia sempre così. diciamo, si dovrebbe ben definire cosa si intende per religioso, ma non entriamo in questo campo. Per questa ragione tutte le civiltà della terra, tutte, hanno la loro mitologia. Io ricordo, oggi queste cose non è che non ci sono più, sono state sostituite, ma io ricordo dei racconti che si facevano negli antichi, no? Magari i più anziani tra di noi si ricordano dei loro nonni che gli raccontavano delle storie che erano successe chissà dove, magari in Sicilia o altrove, si parlava di personaggi particolari. Ecco, tutte le civiltà e tutte le culture hanno la loro mitologia. E nel Nuovo Testamento questa parola noi la troviamo, mitos la troviamo, la parola mito è sempre tradotta, la troverete 5 o 6 volte se ricordo bene, è sempre tradotta con la parola favole. Se quando l'Apostolo Pietro dice noi vi abbiamo raccontato della potenza di Dio, non con favole inventate dall'arte, la sapienza degli uomini, oppure raccomandazioni dell'Apostolo Paolo che dice che negli ultimi tempi gli uomini si rivolgeranno alle favole, lì è proprio miti, ai miti, se dovesse essere traslitterato in termini letterali. E in realtà quindi nel Nuovo Testamento quando si parla di miti, che erano questi racconti che si facevano, c'è un riferimento a quello che raccontavano gli gnostici, ma c'è tutta la mitologia greca, ma la mitologia babilonese, assira, vi dicevo, fenicia, tutte quante le mitologie, o tutte quante le culture antiche avevano i loro racconti, avevano il loro racconto come era nato il mondo, come erano stati arrivati gli uomini, eventi diciamo straordinari per spiegare la realtà. E ovviamente al tempo di Mosè, e quindi al tempo in cui Genesi fu scritta, esistevano e circolavano ampiamente tantissimi miti, tantissimi racconti, in particolare anche racconti del diluvio, dei quali probabilmente il più famoso, il più diffuso, era quello babilonese, che è giunto a noi contenuto in un poema che si intitola L'epopea di Gilgamesh, dove si racconta di un certo eroe, il suo nome, vediamo se riesco a pronunciarlo bene, è Utnapishtim, è un nome da ricordare, Francesco, eh? Utnapishtim, era il Noè di questa, dell'epopea di Gilgamesh e di questo mito babilonese del diluvio. Che cosa quest'uomo, Utnapishtim, appunto, sopravvisse al diluvio universale e costruì come? Costruendo una grande imbarcazione cubica, di forma cubica, così viene raccontato perlomeno, per proteggere se stesso, la sua famiglia e tutti gli animali. In prossimità del diluvio fu avvertito da un dio che a un certo segnale, era un segnale particolare, sarebbero cadute focacce dal cielo, è una cosa particolare, sarebbe poi cominciato a piovere e ci sarebbe venuto quindi questo diluvio che avrebbe sommerso tutto il mondo di allora, e lui quindi si chiude dentro l'arca, si spranga dentro l'arca e con tutti gli animali, e dopo 7 giorni di pioggia incessante che ricopre tutto il mondo di allora, manda fuori dall'arca una colomba, poi una rondine, poi un corvo, e poi uscendo egli stesso offre sacrifici agli dèi che, sentendo un profumo soave, si radunano attorno a questi sacrifici, dice il poema, come mosche, e poi lo premiano con l'immortalità. Ora, questo racconto è diventato famosissimo non vi sto lì, se qualcuno di voi è curioso può cercare su internet, controllare queste informazioni, c'è anche tutta la storia, tutto il racconto tradotto da questa, credo che fosse l'undicesima tavoletta di questa epopea di Gilgamesh, conservata al British Museum a Londra, ma che è stata decifrata perché era stata scritta nei caratteri cuneiformi. Ma quello che è interessante è che questo racconto era precedente, antecedente, è stato scritto in altri termini prima di Genesi. Quindi già circolava, tra l'altro si riferisce a fatti che sono accaduti migliaia di anni prima dell'esistenza di Mosè, della vita di Mosè. Probabilmente 3500 anni prima, se teniamo in considerazione la cronologia della Bibbia, cioè fatti, quando Mosè scrisse queste cose, scrisse di cose che erano tanto distanti da lui quanto lui è distante da noi in termini di tempo. Comprendete perciò? E la cosa interessantissima, voi mi perdonerete se io mi trattengo ancora un momento su questa questione, è che tutti gli antropologi e tutti gli studiosi delle civiltà mondiali hanno trovato che ci sono racconti del diluvio universale in tutte le civiltà sparse per tutto il mondo. Cioè, si è scoperto che i cinesi dell'antichità conoscevano dell'esistenza del diluvio, che ci sono storie del diluvio tra gli Hindù, nella Scandinavia, tra le tribù aborigene delle isole Andamane. Dove sono le isole Andamane? Si trovano tra l'India e il Myanmar, la Birmania. Nella Nuova Zelanda, gli aztechi, nella civiltà azteca dell'America del Sud, tutti quanti raccontano, hanno storie e tanti altri. Cercate, ormai su internet si trova di tutto, dovete sapere distinguere la falsità dalle cose, dai documenti buoni, ma trovate di tutto. Cercate racconti del diluvio, troverete che tutte le civiltà hanno memoria di un diluvio universale e tutte raccontano più o meno, con molte varianti, no? Perché, come mi diceva sempre il mio maestro di scuola elementare, cucunta ci metta aiunta, no? Chi racconta ci aggiunge sempre qualcosa con delle varianti, però tutti raccontano di questo diluvio. Quindi questo è quanto voglio dire nel mio primo punto. Mosè scrive del diluvio e racconta la storia di Noè. Perché lo fa? Voi direte, perché è quello che è accaduto? Certo, ma lo fa soprattutto perché vuole fare chiarezza. C'erano questi miti, questi racconti, queste storie, ma non sono queste storie che possono istruire alcuno. Per ricevere istruzione è necessario non qualunque racconto che abbia un fondo di verità, ma è necessario la verità, perché è soltanto la verità che può darci istruzione. E anche oggi dobbiamo comprendere questo. Noi spesso siamo confusi dalle tante narrazioni che abbiamo rispetto a certe realtà, come è nato il mondo, che cosa è successo, che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, cosa è vero, cosa è falso. Hanno ragione i negazionisti, hanno ragione i catastrofisti, tanti ci raccontano le loro storie ed è necessario che comprendiamo che se non abbiamo un posto solido dove fondare la nostra fiducia, la verità, la fede è impossibile, l'istruzione è impossibile. E Mosè scrive queste cose per il popolo di Israele perché aveva bisogno il popolo di formarsi una visione del mondo. Mosè vuole che il popolo di Israele, Dio lo vuole, e Mosè pure, che scrive, sappia la verità intorno a chi è Dio, intorno a chi è l'uomo, intorno alla natura di Dio, intorno all'azione di Dio, intorno al carattere di Dio, intorno a quello che è il dovere dell'uomo. Ed è solo la verità che può guidare. E la possiamo dire che, scusatemi se uso questa parola, il racconto biblico del diluvio è stata la prima opera di demitizzazione che è apparsa nella storia. È un'opera demolitiva, cioè Mosè ha voluto distruggere gran parte delle cose che erano raccontate intorno al diluvio per dire che cosa realmente è accaduto e come sono andate realmente le cose. Prima di tutto vuole distruggere delle idee sbagliate diffuse dai miti sulla divinità e poi sull'uomo. Che cosa raccontavano questi miti? Ancora una volta, non starò qui a leggervi tutta quanta la storia, ma se leggete questi miti, ovviamente prima di tutto parlano di una pluralità di divinità. C'erano tanti dei che, sebbene alcune civiltà ricordavano un Dio supremo, però in realtà la vita e la coscienza della gente era popolata da moltitudini di divinità, demoni, semidei, che bisognava tenere buone, che bisognava placare, che bisognava propiziarsi per ottenerne i favori e l'aiuto. E questa pluralità confondeva e complicava l'esistenza della gente, perché spesso queste divinità erano in combutta l'uno con l'altro. E se uno compiaceva l'una divinità, rischiava di dispiacere l'altra. Se uno pregava o offriva sacrifici all'una, doveva guardarsi dall'altra. Questo era il primo mito, la prima cosa che Genesi distrugge, l'idea che nella realtà spirituale sia popolata da una moltitudine di divinità: il cielo, il sole, e l'abisso, e la terra e tutto il resto. Questo era quello che dicevano questi miti. La seconda cosa, il secondo mito che distrugge è il fatto che veniva detto da questi racconti, è che queste divinità che esistono hanno un potere limitato. Spesso questi dei in conflitto tra di loro, comunque ciascuno di loro aveva un po' un dominio preciso, un po' come i santi patroni, cioè a Caltanissetta ce n'è uno, c'è San Michele, a San Cataldo ce n'è un altro, San Cataldo, questa è terra mia. E così queste antiche divinità, ciascuno di loro aveva un certo dominio e spesso queste stesse divinità erano sottoposte a leggi più grandi di loro. Se leggerete, sarete incuriositi da quello che vi sto dicendo e volete leggere il racconto babilonese del diluvio e di Utnapishtim, eccetera, troverete che a un certo punto racconta che quando il diluvio inizia, gli dèi sono così spaventati che devono scappare per cercare rifugio nel cielo, e lì nel cielo si accucciano come cani per mettersi al riparo. Cioè queste divinità possono iniziare il diluvio ma non possono controllarlo. E queste divinità hanno un carattere che è del tutto amorale, in gran parte dei casi, o perfino immorale in molti altri casi. Mentono, si tradiscono, eccetera, fanno i capricci, si invidiano, lotte intestine tra divinità. Sono così egoisti che hanno bisogno di e curano soltanto se stessi. In uno dei racconti del diluvio ho sentito che si dice che la ragione per cui mandarono la distruzione sul mondo era perché gli uomini erano diventati troppi, facevano troppo chiasso e non li facevano dormire. Ora, comprenderete, queste erano tutte le cose che Mosè deve demolire, deve distruggere, deve cancellare. E non solo questo, ci sono anche miti intorno all'umanità. Chi è l'uomo? Chi sono gli eroi raccontati da questi miti? In questa mitologia di queste popolazioni, l'eroe, l'uomo è l'eroe, il liberatore. Utnapishtim è l'uomo scaltro, attivo, il buon organizzatore, l'artefice della propria salvezza, che poi, siccome riesce a compiere quest'opera di salvezza per sé, per l'umanità, per gli animali, viene rimunerato e premiato per le proprie opere, è il superuomo, nicciano probabilmente. Degno di essere ammirato, degno di essere imitato, è l'uomo che riesce a superare i propri limiti e che viene e riceve l'upgrade, cioè dell'immortalità, no? Diventa immortale, l'uomo che si evolve e diventa Dio. Capite perciò che invece Mosè col suo racconto ci vuole insegnare tutta un'altra storia. Mosè ci fa tutto un altro racconto. Che racconto ci fa? Ci racconta qualcosa intorno a Dio che manda il diluvio e all'uomo che si salva dal diluvio. Intorno a Dio ci dice che ce n'è uno e uno solo. Non ci sono molti dei. C'è un solo Dio, un solo vero Dio onnipotente che, come abbiamo letto nel Salmo 29, sedeva sovrano sul diluvio. L'unico vero Dio Yahweh, il Signore, il Creatore che siede re per sempre. Egli è l'onnipotente. Egli è colui che manda il diluvio, ma come ci dice anche la scrittura, che a un certo punto fa fermare l'acqua dopo 40 giorni, non dopo 7 giorni, dopo 40 giorni fa fermare le acque, la pioggia, e poi manda un vento e fa ritirare l'acqua. Lui la manda, lui maledice, lui benedice. Dio è l'onnipotente, un solo vero Dio. E qual è il carattere di questo Dio? Non è il Dio capriccioso, non è il Dio infastidito dal rumore degli uomini, è il Dio santo, giusto, grazioso, fedele, buono. La ragione del diluvio, l'abbiamo vista, è la sua giustizia ed è il peccato dell'uomo. L'abbiamo visto perché il Dio manda il diluvio. Ai versetti 12 e 13 del capitolo 6, la terra era corrotta, gli uomini erano diventati corrotti sulla terra. E allora Dio disse a Noè, nei miei decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza e io li distruggerò insieme con la terra. È un Dio santo, un Dio che non sopporta, che non può sopportare lo spettacolo dell'iniquità. Ma è anche un Dio che fa grazia e che usa bontà. Al capitolo 6 e comincia così la storia, al versetto 8, Noè trovò grazia agli occhi del Signore, o meglio, a Noè il Signore fece grazia. Questo è il significato di questo versetto. Tutti gli uomini erano corrotti, compreso Noè, ma Dio fece grazia a Noè e al versetto 18 è scritto: ma io stabilirò il mio patto con te, tu entrerai nell'arca, tu, i tuoi figli, tua moglie, le mogli e le mogli dei tuoi figli, io. Qui si presenta il Dio che unilateralmente, no, che in modo che prende l'iniziativa e si presenta come un Dio che fa un patto e si presenta come un Dio che vuole salvare Noè e per amore di Noè tutta la famiglia di Noè. Un Dio che fa grazia, che usa bontà. Da quello che leggiamo dopo noi osserviamo anche, sappiamo che perfino tra i figli di Noè c'era qualcuno che, diciamo, aveva la stessa mentalità degli uomini che saranno distrutti nel diluvio. Ma Dio salva, è benigno e la sua grazia trasforma gli uomini. Io ieri, cioè, rileggendo tutti questi capitoli, ho osservato proprio questa progressione. Guardate, al capitolo 6, il versetto 8, Noè trovò grazia agli occhi del Signore. E poi c'è il versetto 9. Il versetto 9 del capitolo 6 di Genesi è un po', come dire, l'epitaffio sulla tomba di Noè. Noè morirà a 900 e più anni, lo vedremo alla fine. Ma a un certo punto cosa si scrive sulla tomba di Noè, se si dovesse scrivere qualcosa? Questo, il contenuto di questo versetto, il versetto 9, che lo dobbiamo considerare appunto come una valutazione a posteriori della vita di Noè. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Come Enoch, Noè camminò con Dio. E qual è il segno della grazia di Dio? Dio fece grazia a Noè e cosa? E Noè camminò con Dio e fu un uomo giusto e un uomo integro. In che senso? Perché? Lo vediamo nei versetti che seguono nella storia. Versetto 22 del capitolo 6. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. E i versetti ancora dall'1 al 5 del capitolo 7. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca, tu con la tua famiglia, eccetera, eccetera. E poi Noè, versetto 5, fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè camminò con Dio. Noè credette a Dio. Noè ubbidì a Dio. Per questo Noè fu un uomo giusto, fu un uomo integro, fu un uomo che camminò con Dio. Fu un compagno di Dio. E Dio chi è? Dio è il Dio fedele. Dio non si dimentica di Noè. Al versetto 1 del capitolo 8, poi Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame. Che vuol dire? Che a un certo punto Dio si sveglia dal suo torpore e dice: oh mamma mia, che devo sistemare le cose. No, Dio tornò ad agire in modo da cambiare la situazione di Noè. Ancora un antropomorfismo, come l'abbiamo visto quando abbiamo parlato del pentimento di Dio. Dio che parla come se agisse un uomo, se fosse un uomo. Dio si ricorda di Noè e gli fa una promessa che manterrà. Il Signore sentì un odore soave, al versetto 21 del capitolo 8, e il Signore disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, perché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai. Dio fa un patto e promette che non avrebbe mai più mandato il diluvio. Dio è fedele, Dio promette. Dio, il Dio che maledice, è anche colui che benedice e che dice a Noè e alla sua progenie: crescete e moltiplicatevi, riempite la terra, al versetto 1 del capitolo 9. E al versetto 11, io stabilisco il mio patto con voi, nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio, non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. In altri termini, crescete, diventate ancora di più. In uno dei racconti mitologici si dice che gli dèi in seguito al diluvio, poi per evitare che la terra fosse sovrappopolata inventarono gli aborti praticamente. Niente di tutto questo. Dio, il Dio della Bibbia, è il Dio che fa prosperare, che dice, che benedice, che fa crescere. E soprattutto, e questa è la cosa importante, non solo Mosè con questo racconto ci vuole dare la giusta prospettiva e rivelazione su chi è Dio, il creatore, il Dio del patto, ma ci vuole dare anche la giusta prospettiva su chi è l'uomo, Noè, che è l'uomo di Dio, il compagno di Dio. Che genere di persona è? È un eroe Noè? Ma assolutamente no! Noè è, probabilmente lo dovremmo definirlo come una specie di antieroe. Se fosse un eroe, perché viene ricordato di Noè un episodio assolutamente poco onorevole, che ebbe delle serie conseguenze? E sapete a che cosa mi riferisco? Al fatto che lui, quando scese dall'arca e piantò una vigna, bevve, si ubriacò, si denudò, e lì è successo qualcosa di terribile anche con il figlio Cam. Perché ci viene raccontata questa cosa, tanto che lui dovette maledire Cam? Perché era un uomo. Sì, un uomo che ha ricevuto la grazia di Dio, sì, un uomo giusto, sì, un uomo che ha creduto in Dio, sì, un uomo obbediente a Dio, ma un uomo al suo meglio, certo. Anche i migliori degli uomini sono capaci di fare cose terribili, e lo sappiamo dalla storia. Lo sappiamo dalla storia di Abramo, lo sappiamo dalla storia di Davide, lo sappiamo dalla storia di Pietro. Purtroppo è così. E quindi chi è l'uomo? Noè, ma scusatemi, quante parole pronuncia Noè nella Bibbia? Si racconta di lui, di questi 120 anni, che fa l'arca, ecco quell'anno. Pietro ci dice che lui è stato, che è stato un profeta, sicuramente, un predicatore di giustizia. Non abbiamo nessuna predica di Noè, nessun discorso, niente di niente. Le uniche parole che sentiamo pronunciare a Noè sono le parole di benedizione e di maledizione che pronuncia nei confronti dei figli. Poi non parla, non dice niente. Non è questo eroe scaltro e attivo. La sua virtù consiste essenzialmente nella fede e nell'ubbidienza. Per fede Noè, divinamente avvertito, costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia. E avvertito di cose che non si vedevano ancora, salvò se stesso e condannò il mondo di allora. In questo senso Noè è un predicatore della giustizia, perché con le sue opere Noè condannò il mondo di allora. Il mondo di allora, dice, con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Cioè perfettamente coerente con quanto abbiamo visto, la sua fede e la sua obbedienza. Cosa voglio dire questa mattina? Vedete, il cristianesimo e la fede biblica non è alla ricerca di eroi, di cavalieri senza macchia e senza paura, di donne statuarie. No, il cristiano non è un eroe. La definizione del cristiano è questa: è un umile ascoltatore della parola di Dio, è un esecutore delle direttive divine, proprio come lo fu Noè. Sì, dite, ma Noè ha fatto un'opera grandiosa, ha costruito una barca così grande, 15 metri per 150 metri per 30 metri. Sì, ha avuto il tempo, ha avuto la possibilità, ha avuto l'aiuto, ha avuto la forza, ha avuto la saggezza che Dio gli ha dato. Di Noè ce n'è stato uno. Quello che conta è che ciascuno di noi faccia la propria l'opera che Dio ci ha affidato. Per alcuni di noi sarà qualcosa di più appariscente, per altri sarà semplicemente allevare dei figli nel timore di Dio, fare il proprio lavoro, fare la propria, dare il proprio contributo nella vita della Chiesa, nella propria città, essere dei nonni che raccontano non delle favole, ma delle verità ai loro nipoti, e così via. Buoni e coscienziosi lavoratori, buoni e coscienziosi studenti, persone che si impegnano quotidianamente per il bene, che sono generosi, che curano e che trafficano con i talenti che Dio ha concesso loro, che non vivono per se stessi, che amano Dio e amano il prossimo, che perdonano, che camminano nell'umiltà, nella santità, nella verità, nella giustizia, che sono uomini e donne che camminano con Dio. A 5 anni, a 7 anni, a 15 anni, a 20 anni, a 30, a 80, a 90, a 100, fino a quando? Fino all'ultimo momento della loro vita. Questo è un modo, è molto umiliante per l'essere umano, ma è anche grandemente liberatorio. Io non devo essere un eroe per essere un cristiano, io non devo essere un'eroina per essere una cristiana, io non devo essere super intelligente, super colto, super forte, super bello, super efficiente, no. Io devo essere uno che sa ascoltare la parola di Dio e che si dispone, con l'aiuto di Dio, di metterla in pratica. E io ho quasi concluso stamattina. Perché tutto questo è molto rilevante per noi? Perché tutto questo è molto importante anche nel nostro tempo? Perché voi direte, ma quelli erano miti e leggende che adesso non ci sono più. Chi oggi crede nella pluralità delle divinità? Chi è oggi il politeista? In un certo senso questo è vero, anche se non in senso assoluto. Dovete sapere che esistono ancora tantissime civiltà politeiste. Noi stiamo pregando per ora per tutte queste popolazioni dell'India, dove ci sono una grandissima moltitudine di divinità. Ma a parte questo, parliamo della nostra situazione, anche oggi, il nostro tempo, il nostro Occidente è pieno di miti e di leggende, che sono le narrazioni che noi ascoltiamo dai nostri contemporanei, che rifiutano di ascoltare la parola di Dio, la rivelazione divina della Scrittura, e raccontano una moltitudine di storie alternative che esprimono visioni del mondo che confondono e sviano la gente. Chi sono i nuovi raccontatori di miti? Ma sono i filosofi, sono gli scienziati, sono gli psicologi, sono gli opinionisti che disprezzano e denigrano la Scrittura. Ascoltate, non tutti i filosofi, non tutti gli scienziati, non tutti gli psicologi e non tutti gli opinionisti, ma quelli che dicono che questo libro è pieno di storie impossibili e false. Sono quelli che si oppongono all'autenticità, all'ispirazione, all'inerranza, alla sufficienza della Scrittura. e che raccontano altre storie, che ci danno una falsa rappresentazione della realtà, di Dio, dell'uomo, della storia, del mondo, del futuro. Sono quelli che avvelenano i pozzi della conoscenza umana e tolgono la speranza alle persone che pensano, ai giovani. Raccontano delle storie che impediscono loro di impegnarsi per il meglio. Non vi meravigliate se c'è un dilagare di assoluta apatia tra i giovani, un consumo sempre più smodato di droga e il fatto che, ma non lo so, l'avete visto, forse credo che sia successo proprio ieri, siamo ancora in pandemia, ci sono tutti, hanno, diciamo, si parla ancora della Lombardia che deve, potrebbe tornare ad essere arancione, la situazione non è ancora risolta, e ieri dove è stato? A Milano c'è stato un assembramento di persone all'aperto, una specie di rave party con risse finali, lanci di bottiglie e tutto il resto. Ma perché? La gente è impazzita, perché? Si sente repressa, si sente in carcere, non trova altra gioia. Non è che questi ragazzi, pensate che sono quelli che, come i ragazzi e i giovani che sono tra di noi, che ieri sera pensavano al fatto che dovevano venire in chiesa ad ascoltare la parola di Dio? No, assolutamente no. Voi ci sareste stati in quella situazione? Perché? Perché noi crediamo a cose diverse. Troviamo la nostra gioia e la nostra felicità in cose diverse. E oggi i giovani sono senza una visione, una speranza. Non hanno una escatologia, non vedono un futuro dinanzi a loro. Devono vivere necessariamente sul presente. E allora cerco di godere il più possibile, di spremere la vita come un limone per prendere fino all'ultima goccia di succo. Non voglio sentire parlare di cose che non si vedono, voglio toccare, voglio dire, non mi importa quello che dice Dio, mi devo divertire, c'è una sola vita, me la devo godere. Questo è il ragionamento. E questo è il risultato di che cosa? Delle storie che ci hanno raccontato. Non esiste Dio, non c'è nulla, noi siamo il risultato di un'evoluzione, la vita così com'è è il risultato di un processo che è amorale e casuale. E quindi è inutile che ti faccia certi scrupoli. Vivi! Questa è l'unica vita che hai. Vivi ogni giorno al meglio che puoi. Sì, tanto si vive poco. Morirai, non ci sarà più niente dopo questa vita. Non c'è più niente. Goditela la vita. Queste storie che vi raccontano distruggono il vostro futuro. Questi miti devono essere distrutti e demoliti. E possono esserlo soltanto se prendiamo sul serio la scrittura. Noi non dobbiamo inventarci una nuova narrazione, ce l'abbiamo. Noi rifiutiamo di soccombere all'idea di un mondo pluralista dove tutto è vero e tutto è falso, non c'è un'autorità morale nel quale domina soltanto l'egoismo. Noi rifiutiamo di credere che l'unica legge valida è quella del caso, dell'imprevedibilità, perché là fuori non c'è nessuno che esercita il controllo, non c'è nessun Dio che provvede per noi. Perché nel mondo e la storia è soltanto disordine, caos, la sola speranza che abbiamo è la lotteria, magari degli scontrini, così diventiamo ricchi e ce la godiamo la vita, no? Diventare uno youtuber che a 12-13 anni guadagna 15-20-30 mila euro, Questa è la mia aspirazione, un calciatore. Quando andavo alla chiedevo ai ragazzi di prima media cosa volete fare da grande, i ragazzi erano tutti calciatori, le ragazze tutte estetiste. Poi cambio un'idea, insomma, col passare del tempo, perché il calciatore guadagna soldi, perché l'estetista fa diventare belle le persone. Noi rifiutiamo di accettare l'idea che non c'è niente che sia veramente giusto e sbagliato, perché tanto in questo mondo vince sempre il più forte, la dura legge dell'evoluzione. Non è così. Non è così. Beati voi che siete deboli, siete poveri, che siete perseguitati, che siete la spazzatura del mondo, che siete le cose che non sono, perché Dio vi ha scelti per ridurre al niente le cose che sono, perché quello che è eccellente agli occhi degli uomini è disprezzato agli occhi di Dio, perché Dio mostra che la debolezza diventa una forza. Quando sono debole, allora sì, sono forte. E che noi siamo forti quando noi ammettiamo il nostro disperato bisogno che abbiamo di Dio, della sua grazia, del suo favore, del suo perdono, del suo aiuto, del suo sostegno. Noi rifiutiamo l'idea che sono i forti, che sono i grandi ad essere beati. Noi rifiutiamo questa idea e rigettiamo l'idea che, e questa è un'altra di quelle storie che ci viene raccontata, che dobbiamo rispettare il mondo e dobbiamo salvare la natura, e che la sorte del mondo e della natura è nelle nostre mani, perché se noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo con il mondo, distruggiamo la nostra casa. Allora, che cosa vuol dire questo? Perché rifiutiamo questa idea? Perché noi dobbiamo rispettare il mondo. Perché noi dobbiamo essere ecologisti. Perché noi dobbiamo preoccuparci di non inquinare. Dobbiamo inorridire quando vediamo la gente che getta la spazzatura per strada, che inquina, che non si cura di promuovere un'economia che sia ecologicamente sostenibile. Io credo che sia importante tutto questo, ma attenzione, per quale ragione lo dobbiamo fare? Perché questo mondo è stato creato da Dio, è stato affidato agli uomini, e un giorno Dio ci chiederà conto del modo in cui abbiamo amministrato quello che Lui ci ha dato. Per questa ragione, non perché questo mondo è Dio, o perché semplicemente, diciamo, lo facciamo per ragioni egoistiche. Attenzione, perché spesse volte la menzogna è nascosta da tante piccole verità. E quindi vogliamo rifiutare l'idea che noi dobbiamo curarci di questo mondo per scopi egoistici. Noi dobbiamo curarci di questo mondo perché questo è il mondo che Dio ha creato. Rigettiamo anche l'idea che l'uomo e i suoi diritti devono essere il centro di tutto, ma affermiamo che Dio e le sue prerogative devono essere rispettate e che i suoi diritti sono più importanti dei nostri e dei nostri stessi doveri. E dichiariamo che l'ottimismo dell'umanesimo è solo un inganno, e che se Dio non interviene non è affatto vero che tutto andrà bene. L'anno scorso si cominciò, no, a cercare di confortarsi con questo hashtag, no? Tutto andrà tutto bene. Non mi pare che sia andato tutto molto bene.
E non andrà affatto bene se Dio non interviene. Gli uomini cercano, annaspano, desiderano risolvere i loro problemi, ed è giusto che sia così. Noi ringraziamo Dio per gli scienziati, per i vaccini, per i progressi della scienza e tutto quello che volete voi, ma non andrà tutto bene. Anzi, le nazioni e il mondo intero dovranno scontrarsi un giorno, presto o tardi, con il giudizio di Dio, e non sarà né la scienza né la tecnologia che potranno renderci felici né potranno salvarci. Noi non possiamo salvarci da soli. Questo libro è la verità. Questo libro distrugge le bugie e i miti antichi e moderni. Lo dobbiamo credere, lo dobbiamo ricordare e lo dobbiamo dire anche ad altri. E questa è la ragione per cui voi continuate a essere vivi su questa terra. Facciamo come Noè. Siamo stati divinamente avvertiti come lui, che un giudizio sta per venire. Siamo stati avvertiti di cose che non si vedono ancora, o perlomeno che adesso si cominciano a intravedere. Siamo stati avvertiti e animati da un pio timore. Lavoriamo per la costruzione della nostra arca di salvezza, per la salvezza della nostra e della nostra famiglia, delle altre persone, della famiglia di Dio. E con la nostra fede anche noi, come noi, condanneremo il mondo e saremo fatti eredi della giustizia che si ha per mezzo alla fede. Amen. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo perché tu sei l'Iddio della verità e ti confessiamo che spesse volte ci sentiamo sballottati di qua e di là dalle tante informazioni e dai tanti racconti che ci vengono fatti intorno a ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, ciò che è scientifico, ciò che è antiscientifico. Noi, Signore, ti vogliamo chiedere che tu ci aiuti ad avere un orecchio aperto per ascoltare la tua voce, un cuore aperto per ricevere la tua parola e una volontà forte per metterla in pratica. Benedici questi bambini, questi ragazzi che sono tra di noi, questi giovani. Fa che non si lascino avvelenare dalle narrazioni fasulle, suadenti spesse volte e piacevoli, dai canti delle sirene di questo mondo, e che possano sentire la voce del pastore, di Gesù, e seguirlo dovunque vada. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.